Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno da Paolo Bolpagni
e da Barbara Paltenghi Malacrida.
Benvenuti all'ottava puntata de Il filo rosso. Qual è il tema di oggi, Barbara?
Ah, beh, uno dei temi più belli di tutte le puntate, secondo me, che è il circo. Il circo che è il regno della meraviglia, anche dell'equilibrio precario, un mondo itinerante, faticoso, poetico.
Molto. Io parto con Pinocchio, a tutti noto, da tutti amato. Sappiamo, è un romanzo fantastico per ragazzi, anche se in realtà parla molto anche agli adulti, scritto da Carlo Collodi e pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1883. Non sto ovviamente a ripercorrere la trama conosciutissima, ma mi rifaccio esclusivamente all'episodio in cui Pinocchio ad un certo punto viene venduto a un direttore di circo, e quindi abbiamo anche l'immagine piuttosto angosciosa in questo caso del circo, perché questo direttore di circo obbliga Pinocchio a mangiare fieno e a imparare questo numero per il suo spettacolo a suon di frustate. E appunto dopo 3 mesi Pinocchio debutta, deve saltare nel cerchio, ma durante l'esibizione Pinocchio vede per un attimo la fata Turchina e, distratto, cade e si fa anche male, si azzoppa, tanto che a questo punto il direttore del circo, non potendolo più utilizzare, decide di venderlo al mercato, dove viene acquistato da un uomo che vuole ricavare dalla pelle del povero Pinocchio un tamburo. Quindi pensa un po', il circo a volte in certe interpretazioni non è così rassicurante.
No, però alla fine è una grande metafora della vita, e questo accade secondo me molto spesso nei romanzi di Henry De Luca. Penso a libri come Tre cavalli, come Mestieri all'aria aperta. De Luca racconta il circo come un mondo fragile, itinerante, tende che si montano e si smontano, artisti che viaggiano continuamente, spettacoli che esistono solo il tempo di una sera. È un universo, come dicevamo prima, fatto di equilibri precari, ma non soltanto in senso simbolico. Funamboli, trapezisti, acrobati lavorano davvero sospesi tra il rischio e la precisione. E per questo il circo diventa una bellissima parabola dell'esistenza, un luogo in cui ogni gesto richiede fiducia, concentrazione e coraggio, e dove la bellezza nasce sempre da un equilibrio momentaneo.
Sono quegli equilibri momentanei ed effimeri che troviamo anche nelle opere di Alexander Calder, o Caldera, a seconda della pronuncia. È famoso per i suoi mobiles, queste sculture eteree, sospese. Non è forse così noto che l'artista realizzò anche tra il 26 e il 31 un Cirque Calder, che è realizzato con legno, fil di ferro e stoffa. È una specie di piccolo set che racchiude un po' come la boîte di Duchamp, in questo caso l'armamentario delle invenzioni artistiche di questo straordinario scultore del XX secolo. Ed esiste anche un video dove vediamo l'artista stesso che mette in moto questo circo con una serie piuttosto buffa e anche poetica di azioni classiche circensi, con piccoli acrobati, domatori e animali, il tutto rigorosamente animato a mano e anche con l'aiuto di alcuni congegni meccanici. Quindi salta fuori un'opera totale che unisce la scultura ma anche l'installazione e la performance.
Il circo però ha anche una forte vena malinconica, ed è a quella alla quale io ho pensato per l'arte, e ho pensato al periodo rosa di Picasso. Siamo tra il 1904 e il 1906. Picasso abbandona le tonalità fredde del precedente periodo blu per sfumature più calde, il rosa, l'ocra, l'arancio. E il cuore pulsante di questa fase è il circo, nello specifico il Cirque Medrano, che l'artista frequentava spesso. Perché? Perché era affascinato dalla vita nomade dei saltimbanchi, degli acrobati e dei clown. Però non li coglie durante le loro rappresentazioni, preferendo fornirci la dimensione intima, privata, umana, quella dietro le quinte. Capolavoro del periodo, opera simbolo, è certamente I saltimbanchi, che è una tela molto grande, tra l'altro, che ritrae un gruppo di artisti in un paesaggio deserto, dunque completamente decontestualizzati. Non si parlano, la sensazione di solitudine, di malinconia è enorme, tutti sono assorti nei propri pensieri. E Picasso allora si identificava molto nei circensi, ritrovandoci la propria condizione di artista emarginato dalla società. Beh, sappiamo benissimo che poi in futuro per lui le cose sarebbero andate decisamente in maniera diversa.
Si è ampiamente rifatto e tra l'altro svilupperà qualche anno dopo un rapporto con un compositore, Igor Stravinsky, che è proprio colui di cui adesso voglio brevemente parlare, perché Stravinsky è tra le altre cose autore di un balletto Petrushka, scritto tra il 1910 e il 1911 e rappresentato per la prima volta dalla Compagnia dei Balletti Russi di Sergei Diaghilev, non so se mi spiego, con la coreografia di Fokin. E beh, Petrushka chi è? Chi è un personaggio in realtà della tradizione russa, quindi non inventato da Stravinsky, ovvero una marionetta circense dal corpo di segatura e dalla testa di legno. Ricordo un pochino Pinocchio da un certo punto di vista, però appunto questa marionetta prende vita e riesce a provare sentimenti e quindi c'è un passaggio ancora una volta dall'essere inanimato all'essere animato, come era avvenuto appunto in Pinocchio, con vicende poi totalmente diverse, intendiamoci.
Io invece vado molto distante con la mia scelta musicale, perché ancora una volta sono andata a pescare nella musica cantautorale e per il circo io ho scelto la musica di Tom Waits. La sua voce ruvida, gli arrangiamenti teatrali creano un'atmosfera che a me ricorda un vecchio spettacolo sotto il tendone, un mondo popolato da personaggi notturni, giocolieri stanchi. E nei suoi brani compaiono molto spesso figure ai margini della società, vagabondi, sognatori, artisti, figure che proprio come nel circo vivono sospese tra la magia e la malinconia. E tra l'altro ogni canzone in un album di Tom Waits sembra un piccolo numero di spettacolo itinerante popolato da storie strane e affascinanti. I don't wanna have the biggest room Comunque questa associazione tra la musica di Tom Waits e l'immaginario circense è diffusa, nel senso che non ha colpito solo me, ma ha colpito anche qualche anno fa un circo francese che usò, senza chiederglielo, molte delle sue canzoni nei suoi spettacoli. Beh, l'artista non la prese bene, fece causa per l'uso non autorizzato dei brani, chiedendo tra l'altro un risarcimento considerevole.
Ebbene, era nel suo diritto, effettivamente. Io chiuderei con il cinema, come di consueto. E qui potrebbe essere ampio il repertorio, a partire da Il Circo, che è uno dei più bei film di Chaplin. Però vado a Fellini. Vado a Fellini, ma non al film Il Circo, come ci si potrebbe aspettare, ma un film di qualche anno precedente, La Strada, del 1954, dove di fatto c'è questo mini circo ambulante composto da Zampanò, interpretato da Anthony Quinn, e da Gelsomina, che invece è impersonata dalla meravigliosa Giulietta Masina. E c'è poi quel tema della tromba scritto da Nino Rota, distruggente malinconia, e forse in molti ricorderanno il finale di questo film, quando Gelsomina non c'è più e Zampano a quel punto si rende conto di avere molto amato questo buffo pagliaccio, questa ragazza, e quindi una visione del circo molto poetica e anche molto malinconica.
Io allora faccio un salto indietro di un ventennio per parlarti di uno dei film più sorprendenti sul mondo del circo, che è Freaks di Todd Browning, uscito nel 1932. E racconta la vita di una compagnia circense composta da artisti con caratteristiche fisiche molto particolari, nani, gemelli siamesi e altre figure che all'epoca venivano chiamate fenomeni da baraccone. Beh, il film scandalizzò profondamente il pubblico, perché Browning scelse di non usare effetti speciali o trucco, ma di coinvolgere persone con reali malformazioni fisiche. Eppure c'è un cuore del racconto profondamente umano, perché quella che la società definiva mostri, quindi i fenomeni da baraccone, appaiono a un certo punto del film come una comunità molto solida, molto solidale e molto protettiva. Certo, anche un po' crudele nella scena della vendetta finale, che non svelo, e che fu un vero e proprio shock, tanto che il film fu accorciato, fu considerato così disturbante da rimanere bandito dalle sale britanniche per oltre 30 anni.
Davvero impressionante. E anche questo è circo, ma siamo giunti al termine anche di questa nostra ottava puntata del Filo Rosso, e quindi diamo appuntamento alla prossima, la nona, e quindi un saluto da Paolo
e da Barbara.
Grazie.